Il nostro incontro per una breve analisi sugli ultimi avvenimenti e in particolare sull'ultimo attacco americano contro l'Iran, l'uccisione, mi riferisco all'uccisione del generale Soleimani. Le cronache e gli analisti hanno più o meno, era quasi unanime, hanno interpretato questo attacco, ritenuto anche dalla stampa, da quasi tutta la stampa borghese, anche occidentale, un atto forse sconsiderato del presidente Trump. E comunque mirato a provocare l'Iran nell'aspettativa di scatenare poi contro la stessa Iran la potenza militare americana. Il tutto secondo una tradizione non nuova in verità, una tradizione che si va da presidente in presidente,
si ripropone
da presidente in presidente, quando il presidente si trova in difficoltà interne ricorre alla solita arma strategica, che è quella di scatenare la guerra all'esterno per combattere attorno alla sua presidenza le forze politiche americane e soprattutto la stessa popolazione. In America, contrariamente a quanto si possa immaginare, è molto forte il sentimento nazionale, tant'è vero che anche quando viene dichiarata una guerra, normalmente anche l'opposizione parlamentare in cui si compatta con la maggioranza, perché il primato della Stati Uniti è considerato sacro, quindi prevale su ogni altra cosa. Ma nella fattispecie, però, in questo caso, la prima osservazione che va fatta, perché ci suggerisce di indagare meglio i fatti, è che per la prima volta forse nella storia recente americana i primi a sconfessare il presidente sono stati i democratici e anche parte di alcuni esponenti importanti del Partito Repubblicano. Hanno ritenuto l'azione, appunto, come dicevo prima, quantomeno sconsiderata e carica di rischi, di forti rischi di ampliamento del conflitto su una scala difficilmente prevedibile. E quindi, diciamo, questo è stato ed è tuttora il leitmotiv nei commenti degli eventi. Però, dicevo, se ci fermassimo all'aspetto formale, non coglieremmo invece elementi strutturali che ci fanno capire che questo attacco intanto non è il primo, ma è il frutto di uno sviluppo, di una strategia messa a punto negli Stati Uniti, soprattutto con l'amministrazione Trump, con la quale si pensava di poter fronteggiare uno dei fattori più importanti dell'attuale e contraddittori della situazione americana, interna americana, il fatto cioè che da un po' di tempo, da anni, per tutta una serie di ragioni, soprattutto a causa del prolungarsi della crisi, uno dei pilastri su cui poggia lo strapotere imperialistico degli Stati Uniti sta scricchiolando seriamente, e mi riferisco al signoraggio del dollaro. Ora, noi abbiamo analizzato in più situazioni, in più contesti, questa funzione fondamentale del dollaro come denaro mondiale. Il dollaro che funziona come denaro mondiale, ma stiamo parlando però di denaro fittizio, nel senso che non si tratta di oro, di un metallo nobile, ma di un biglietto inconvertibile, cioè di carta straccia che per decreto legge e per forza militare è stato imposto come se fosse oro nelle transazioni internazionali. Da qui, in estrema sintesi, agli Stati Uniti deriva una rendita straordinaria, formidabile. Però l'altro pilastro è il petrolio. Il petrolio non è soltanto una materia prima per gli Stati Uniti, ma è anche il sottostante grazie al quale poi questa funzione del denaro fittizio che funge nella mondiale si esplica nella realtà. Infatti, tutti sappiamo, ed è noto, che il prezzo del petrolio è denominato in dollari. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi deve comprare il petrolio da, per esempio, un paese, la Cina, non ha petrolio e quindi compra petrolio iraniano. Ma per fare questo deve comprare dollari, perché il petrolio va pagato in dollari. Anzi, per più precisamente, non si comprano i biglietti verdi, ma si comprano i titoli di Stato del debito pubblico americano. Quindi gli americani, gli Stati Uniti, la Federal Reserve stampa dei titoli, obbligazioni, bot come i nostri, però questi bot non vengono sottoscritti all'interno, li immette sul mercato mondiale e chi li compra? Li compra, gran parte li comprano i coloro che poi devono servirsene del dollaro per comprare petrolio o altre materie prime denominate in dollaro. Quindi cosa accade? Accade che c'è una quota del debito pubblico americano che si figuri sotto forma di bot o di dollari stessi, che è comunque debito, che circolerà sempre all'estero e non tornerà mai in patria. Quindi praticamente tu dai agli Stati Uniti beni, merci, servizi, loro ti danno in cambio della carta, che non ti venderanno mai beni o servizi americani, ma serviranno ad altri per regolare i loro interscambi. Questa è un'immensa rendita, che funziona, che è importante, determinante per sostenere, fra l'altro, ma se non soprattutto, l'immensa spesa militare americana. Premesso tutto questo, in estrema sintesi, vediamo adesso che cosa è accaduto negli ultimi tempi. Beh, già un precedente lo sappiamo, l'Europa prima dell'euro e prima dello SME, sistema monetario europeo, i rapporti intracomunitari venivano regolati utilizzando dollari. A un certo punto le borghesie europee si sono rese conto che l'interscambio è quasi tutto interno alla comunità, per quale motivo dobbiamo usare una valuta e pagare una valuta per fare gli scambi fra di noi, insomma, e quindi regalare agli Stati Uniti una tangente. Questa è stata la ragione fondamentale per cui è nato l'euro. Ovviamente sono passati 20 anni, questo meccanismo dollaro-petrolio che cosa induce? Induce gli Stati Uniti a fare che cosa? Ad agire affinché si crei sul mercato mondiale un prezzo del petrolio più alto di quello che si avrebbe in un regime teorico di libera concorrenza, cioè solo domanda e offerta reale di petrolio, perché più è alto più dollari saranno necessari e quindi maggiore è la rendita che ne deriva a favore degli Stati Uniti. Questo è il quadro, diciamo, in estrema sintesi generale, secondo cui, nell'ambito del quale, a mio avviso, bisogna collocare non solo questi eventi, ma tutta la politica estera americana negli ultimi da 40 anni a questa parte. Ora però tutto questo ha funzionato, ed ha funzionato come per gli Stati Uniti d'America, soprattutto se pensate al conflitto con l'ex Unione Sovietica. Beh, è stato determinante il poter disporre di questa moneta, del dollaro, anziché del ruble che circolava solo all'interno del Comecon. All'epoca si calcolava che rendeva agli Stati Uniti questa funzione del dollaro qualcosa come 550 miliardi di euro, di dollari all'anno, cioè piovuti dal cielo. Bene, veniamo, però noi sappiamo che nel complesso poi, dopo la crisi degli anni 70, gli Stati Uniti hanno anche la globalizzazione, è stata trasferita molta produzione industriale all'estero, In particolare sappiamo che la Cina è stata determinante, i costi del lavoro cinese non bassi, per cui le multinazionali hanno trasferito in Messico, in Cina, eccetera. Adesso non bisogna, senza rifare tutta la storia di questi ultimi 40 anni, resta il fatto però che a un certo punto la contraddizione ci stata in questo processo, che da un lato assicura agli Stati Uniti una rendita, ma la rendita finanziaria presenta le rendite, tutte le rendite, quindi la produzione di capitale fittizio, ha incistato in sé una contraddizione enorme, che è insanabile. Apparentemente all'inizio, finché va dentro certe dimensioni, favorisce il paese che ne gode, ma all'interno del paese si determina una situazione estremamente contraddittoria. Una cosa è produrre capitale in funzione della produzione o mediante la produzione di merci. Cioè, se noi abbiamo un capitale D e lo investiamo nella produzione di merci, una parte di questo capitale D si trasforma anche in salari, per esempio. Quindi noi abbiamo, man mano che si allarga la produzione, abbiamo anche un allargamento della base produttiva, un allargamento del mondo salari, un allargamento della domanda interna e così via. Per cui il ciclo, poi noi sappiamo che ci sono ancora altre contraddizioni, per cui poi sappiamo che periodicamente scatta la crisi. Però nel momento in cui tu produci capitale fittizio per questa funzione, e questo va all'estero e torna sotto forma di sottoscrizione, di botte, eccetera, non si trasforma in salario, non si trasforma in produzione di ricchezza reale, non dà luogo a una produzione di ricchezza reale. Al contrario, dà luogo a una forte concentrazione della ricchezza nelle mani di chi possiede capitale finanziario, e in più aggiunto questo alla delocalizzazione, che in qualche modo è anche conseguenza di questo prodotto, perché i salari americani sono alti, noi abbiamo avuto un impoverimento costante del proletariato americano, e soprattutto quello industriale, un dato per tutti. Negli anni 70 l'operaio medio della Ford, il salario medio di un operaio specializzato o comune, per esempio Ford, era di circa $32 all'ora, l'ho pubblicato da qualche parte. Adesso, negli ultimi tempi, il salario medio di un operaio, di un lavoratore americano, tenete conto che negli anni 70 la fabbrica, la società che occupava il maggior numero di lavoratori americani era l'industria automobilistica, e la Ford e la General Motors. Nel 2018 e anche oggi 2020 la maggiore occupazione si ha nel settore dei servizi, in maniera particolare Walmart è il maggior datore di lavoro negli Stati Uniti d'America, per qualcosa come $8 in media all'ora, per chi ha un'occupazione a tempo determinato, ma la gran parte sono lavoratori a tempo, quelli a tempo indeterminato, la maggior parte sono tutti a tempo indeterminato o a chiamata, per cui il salario medio, insomma, è veramente basso, sono abbassati, ci sono sacche di povertà paurosa. Da qui un malessere profondo all'interno. Da qui anche la stessa elezione di Trump, America First, l'America prima. Perché a quel punto, questo accade quando i vantaggi si sono un po' assottigliati. Dicevo prima perché l'Europa ha creato l'euro, poi anche perché chi subiva questa tangente in qualche modo ha cercato di ridurne l'impatto. Ma quindi a seguito dell'Europa altri paesi hanno tentato di liberarsi della dittatura, del signoraggio del dollaro. Vi ricordate Saddam Hussein che avanzò l'intenzione di avvalersi dell'euro perché più vantaggioso per l'Iraq, per la semplice ragione che l'Iraq con quei proventi acquistava, poi doveva acquistare tutte le attrezzature e gli strumenti che servivano all'industria petrolifera irachena, non negli Stati Uniti che non le produceva, ma in Germania. Quindi a me conviene usare l'euro. la stessa cosa più recentemente aveva fatto Gheddafi. Gheddafi addirittura aveva deciso di mettere a disposizione le sue riserve monetarie per creare una moneta panafricana del tipo euro, con cui sostituire le transazioni interne fra i paesi africani che avvengono in euro, e per quel che riguarda le ex colonie francesi avvengono con il franco CFA, il franco francese dell'Africa. Come questo progetto ha preso corpo, è stata bombardata sia l'Iraq prima e la Libia, perché in ogni caso la potenza cinese è avanzata notevolmente. La potenza cinese è avanzata talmente da essere importantissima, da non poter fare a meno, per gli stessi Stati Uniti, della produzione industriale americana. Ma non più che la Cina è un continente, la Russia nel frattempo si è ripresa, soprattutto grazie all'immensa produzione di gas venduto all'Europa e di petrolio. Quindi lentamente questo grande potere del dollaro è andato, non dico sgretolandosi, oggi potremmo dire forse rischia di sgretolarsi, ma è andato ridimensionandosi. Quindi ecco, avviene questo punto quando un capovolgimento totale delle strategie americane. Prima la globalizzazione, il mercato aperto, il WTO, ogni accordo pretendevano che i paesi abolissero i dazi, eccetera, eccetera. Poi, quando questo processo aggiunge a mostrare i suoi limiti, ecco il cambiamento totale che avviene con la presidenza Trump. La presidenza Trump nasce sulla dichiarazione First America, cioè l'America torna again, di nuovo, torniamo come prima, e attua tutta una serie di iniziative mirate a questo scopo. Innanzitutto dichiara apertamente che il nemico numero uno è l'euro, del dollaro, questo appena eletto. Dopodiché rompe l'accordo sul nucleare raggiunto con l'Iran e ripristina le sanzioni contro l'Iran, anzi le doveva togliere e le ripristina. Rompe l'accordo con Cuba stabilito da Obama, perché Cuba sostiene Venezuela, che è un produttore di petrolio, e quindi attua la politica, la pratica delle famose sanzioni, e soprattutto sanzioni, minaccia e attua sanzioni contro la Cina. Ma il problema è che nelle sanzioni, nel blocco della produzione di petrolio venezuelano e iraniano, raggiungono lo scopo, nel senso che in ogni caso lo scopo immediato era quello di portare il petrolio a un prezzo di nuovo alto, così che da compensare le perdite di acquisti di dollari che si stavano manifestando. Ma il progetto sostanzialmente non regge, perché qui è stata sottovalutata completamente, probabilmente, l'idea, la potenza raggiunta della Cina e gli interessi dei concorrenti, cioè di coloro che comunque a cui il petrolio è vitale. È vero che tu hai bloccato il Venezuela, ma il Venezuela poi ha fatto accordi con la Cina, mentre prima esportava soprattutto negli Stati Uniti d'America, dopodiché ha fatto una serie di accordi con la Cina. È in grave difficoltà perché non è sufficiente, ma la stessa cosa ha fatto l'Iran sotto certi aspetti. Ma la Cina ha elaborato un piano, perché la Cina si rende conto che esportando, avendo come un mercato principale di sbocco l'America, è sottoposta in qualche modo ai possibili ricatti degli Stati Uniti. Quindi già da qualche anno hanno elaborato la famosa strategia della via della seta, per cui ha aperto mercati anche alternativi a quelli statunitensi. E aprire mercati alternativi a quello statunitense ha contribuito ulteriormente alla riduzione dell'uso del dollaro, perché in questo progetto enorme di nuova via della seta tutti gli accordi sono stati che ha fatto la Cina con i paesi interessati, sono accordi bilaterali, e questi sono stati negli accordi. Cosa c'è di fatto? Che i rapporti non vengono regolati più in dollari, ma con accordi bilaterali o con apposite monete di conto o addirittura con gli stessi yuan o in ultima istanza in euro. Vi do alcuni dati che ci portano a luce. Dal 2018, per fermarsi qui, al 2019 la Cina ha ridotto di 46 miliardi di dollari gli acquisti di bot statunitense. Questo in un anno significa, non è che tutti i giorni si vendono alle aste eccetera, ma il dato più significativo è che dal 2015 a tutto il 2019 le diverse banche centrali, non una, tutte, sono state, una volta compratori netti di bot, sono stati venditori netti. Hanno sottoscritto sistematicamente in questi anni per ogni asta qualcosa come il 19% in meno di bot americani. Ora mettete insieme gli accordi cinesi e questo, e vi rendete conto che motivi di preoccupazione negli Stati Uniti ce n'erano. La risposta, dicevo, è stato per un verso le sanzioni eccetera, per un altro l'idea di poter fare degli stessi Stati Uniti una potenza petrolifera, energetica. Come? Producendo a loro volta quel gas, per esempio, che vende la Russia all'Europa. Solo che l'America non ce l'ha questo gas. Negli Stati Uniti non hanno una buona produzione anche di petrolio, eccetera, però non è mai stato sufficiente neppure per i bisogni nazionali. Da qui a potersi porre come esportatore ne corre ovviamente. Quindi una delle cose che fa la nuova presidenza, e qui è una brevissima parentesi, non dimentichiamo che Trump è un miliardario, un grande capitalista, quindi nel fare queste scelte evidentemente ha operato anche in funzione dei propri interessi e delle lobby di cui egli stesso è un'espressione. Per cui l'idea che la strategia seguita è quella di diventare una nuova di assumere un nuovo primato addirittura energetico, che cosa? Mettendo il piede sull'acceleratore del cosiddetto
il gas prodotto dalla
il gas e petrolio prodotto dal materia bitumone. Pensate che Trump nel suo primo viaggio in Europa, in questa prospettiva, si incontra i commissari della Commissione Europea e gli dice che bisognerà che l'Europa si liberi dall'essere subordinata all'URSS per la fornitura di gas, e che li impone praticamente, o pretende di imporre, chiede che l'Europa si crea anche un mercato alternativo acquistando il gas americano. E per questo indica alla Commissione Europea anche le condizioni tecniche per cui questo possa avvenire, e cioè quello di costruire ben 13 stazioni di rigassificatori lungo che dovevano servire a trasferire il gas americano in Europa, rigassificarlo e dopo distribuirlo all'Europa, e questo in alternativa al cosiddetto stream Nord Stream 2, cioè il gasdotto che dalla Russia porta il gas in Germania, la Germania è da lì diramato tutta l'Europa. Nel maggio scorso il ministro dell'energia, quando ci sono stati i 70 anni dello sbarco in Normandia, ha dichiarato che adesso gli americani, questi nel 2000, a breve avrebbero liberato di nuovo l'Europa, questa volta non con i soldati ma con freedom gas, il gas della libertà. Però i conti fatti su questo piano. Intanto il Nord Stream è andato avanti, tanto avanti che recentemente gli Stati Uniti hanno emanato delle sanzioni contro tutte le imprese che lavorano al progetto del Nord Stream, e hanno cercato di bloccare anche il gasdotto che viene dalla Russia attraverso la Bulgaria e la Turchia, anche quello in Europa. Allora, non è riuscito a bloccare nessuno dei progetti. Quello turco è stato inaugurato la settimana scorsa, ha cominciato a pompare da un mese fa gas russo in Europa, e il Nord Stream, e dell'altro giorno la dichiarazione congiunta della Merkel e di Putin, che sarà completato comunque entro il 2021. Per di più, effettivamente la produzione di gas americana è aumentata notevolmente, però il gas prodotto dalle rocce, questo gas così prodotto, presenta parecchi problemi. Innanzitutto, gli americani hanno una produzione di gas naturale di buona qualità, e questo però viene quasi assorbito tutto dal consumo interno. Hanno incrementato molto la produzione di petrolio, per cui per esempio a settembre scorso hanno raggiunto gli Stati Uniti, hanno esportato anche una piccola quantità di petrolio, ed è la prima volta che hanno importato meno di quanto hanno esportato, cioè hanno avuto una bilancia energetica inattiva. Però anche qui il costo è con non poche condizioni, anche perché è stato raggiunto, come dicevo, attraverso la fracking revolution. E questo gas e questo petrolio però ha incontrato dei limiti all'interno degli stessi Stati Uniti d'America, cioè presenta enormi difficoltà dal momento che deve essere trasformato, perché non è che non usiamo petrolio, noi usiamo carburanti derivati dal petrolio, e il sistema di raffinazione dominante in America, che è tutto nelle mani ancora delle big oil, no? Non è attrezzato per questo tipo di lavoro, per cui quel petrolio è di un petrolio che di scarsa qualità e con pochissimo mercato. Soprattutto non è possibile esportarlo, perché l'esportazione implica la raffinazione, la gasificazione e la liquefazione, quindi reso liquefatto viene caricato nelle cisterne e trasferito, e poi implica anche che all'arrivo ci siano i rigassificatori, cioè la trasformazione del gas liquefatto in gas, di nuovo gas. Niente di tutto ciò si è realizzato, ma è accaduta una cosa, che il fallimento, quindi il mancato mercato del petrolio e del gas da fracking, ha creato seri problemi a quelle compagnie medie e piccole del settore, che si sono finanziate ovviamente rivolgendo al sistema bancario, ma non avendo potuto poi realizzare gli obiettivi prefissi, sono tutte sull'orlo del fallimento. Quindi c'è il rischio, pensate, per dire, di questa sovrapproduzione che si è creata inutilizzabile, che molto di questo gas che viene prodotto, le società che lo producono lo bruciano, creando enormi problemi ambientali già con l'estrazione, ma anche, oppure pagano gli eventi, per esempio le centrali elettriche eccetera, per comprarselo a prezzi bassissimi, prossimi allo zero. Quindi sono sull'orlo del fallimento. Si sta quindi combinando un quadro agli occhi e nella realtà, un quadro in cui si somma la debolezza del dollaro e la debolezza di quello che doveva essere del gigante energetico anche, ma in più col fallimento di queste società implica necessariamente un pericolo serio per il sistema bancario americano. Tanto è vero che già da qualche mese queste società, sia finanziarie, i fondi, si rifiutano le banche di fare credito ai produttori di franking. E questo quadro, allora ecco che noi capiamo come è diventato necessario, come per gli americani sia veramente di importanza strategica esercitare il controllo, massimo e più rigoroso controllo, sul petrolio che viene prodotto altrove, sia per ridurne la quantità, perché riducendone la quantità prodotta si aumenta il prezzo e può diventare competitivo anche il petrolio da fracking, il cui costo marginale è di mediamente $40 all'oggi, cioè il prezzo del petrolio al di sotto dei $40 all'oggi non è comunque competitivo per la società di fracking. Da qui noi, la reazione è andata avanti, i gasdotti eccetera. In più si è ridotta enormemente negli ultimi anni la domanda di petrolio, con lo sviluppo delle energie alternative c'è una minore domanda, tant'è vero che l'OPEC, che associa i paesi produttori e fra cui Arabia Saudita e Russia, hanno un accordo per ridurre già la produzione, ma ce n'è comunque tanto. In ogni caso è bloccata la Venezuela, è bloccato l'Iran, non di meno gli americani sono in difficoltà. Da qui l'attacco, la via libera a Erdogan e l'arretramento dei Marines, non che si dovevano ritirare come ha detto lui, non è vero che gli Stati Uniti hanno fatto, vi ricordate all'inizio Trump diceva che si avrebbe ritirato gli americani eccetera, ma era tutta propaganda. In realtà gli americani non sono ritirati da nessuna parte, anzi hanno aumentato la presenza militare anche in Iraq e in Medio Oriente. Ma nel fatto specifico, via libera a Erdogan per occupare quella famosa fascia cuscinetti, hanno arretrato i Marines dove? Sul nord-est dalla Siria, per controllare i pozzi di petrolio ex siriani e iracheni che sono nel Kurdistan, cioè assumerlo direttamente il controllo. E questo senza esitare, mettendo per esempio i curdi della Rojava, che erano stati quelli che fino al giorno prima erano combattuto, è stata la fanteria dell'esercito americano, i curdi, ecco, la borghesia curda alleata agli Stati Uniti,
giravolta,
tradimento, no, un capovolgimento totale nel giro di 24 ore.
Un'azione bagogliana.
Ora, ecco, e qui chiedo un po' della vostra attenzione, perché arriviamo appunto al vero. L'altra questione è che non di meno sanzioni non hanno arrestato di un centimetro il progetto cinese della Via della Seta, e in particolare quello che riguarda proprio l'Iran. L'Iran in questo progetto ha assunto una dimensione strategica di straordinaria importanza. Tramite l'Iran sappiamo tutti dove si trova. E l'Iran si trova, controlla lo stretto di Hormuz, che è una via del petrolio, una delle più importanti del petrolio. E con, in effetti, Trump con la sua politica l'ha spinta ancora più nelle braccia della Cina e della Russia. Per come si trova geograficamente, per essere sul Golfo Persico, controllare lo stretto di Hormuz, è un paese di straordinaria importanza. In più è anche un produttore di petrolio. Ma l'Iran ha riserve enormi, ma non ha una grande industria.
Tecnologia per
la tecnologia. Allora, qui alcuni dati. Recenti. Intanto i cinesi hanno tirato fuori, messo in una valanga di soldi per realizzare, vi leggo da Mario Di Nucci, in tale quadro la Cina sta effettuando in Iran investimenti per circa 400 miliardi di dollari. 280 nell'industria petrolifera, gasiera e petrolchimica, 120 nelle infrastrutture dei trasporti, compresi oleodotti e gasdotti. Si prevede che tali investimenti, effettuati in un periodo quinquennale, saranno successivamente rinnovati. Nel settore energetico, la China National Petroleum Corporation, società di proprietà statale, questo è, ha ricevuto dal governo iraniano un contratto per lo sviluppo del giacimento offshore di South Pass nel Golfo Persico, la maggiore riserva di gas naturale del mondo. Inoltre, insieme a un'altra società cinese, la Cina è impegnata a sviluppare la produzione dei campi petroliferi di West Korun. Sfidando l'embargo USA, la Cina sta aumentando le importazioni di petrolio iraniano. Beh, chi è il nemico della Cina, degli Stati Uniti? Beh, è evidente, è l'Iran, ma dietro l'Iran c'è la Cina. Cioè la Cina sta, con questi investimenti, vanifica completamente l'esenzione americana. In più, la rende del tutto inutile e apre a se stessa un mercato con questa nuova via, nel quale gli Stati Uniti non hanno nessuna possibilità di contrapporsi, se non utilizzando quello che è il loro punto di maggior forza. La guerra, la violenza, la guerra. Quindi noi siamo entrati in una fase storica delicatissima in cui la prima maggiore potenza, la prima potenza si ritrova veramente, vede com'è possibile che il suo declino si trasformi in una catastrofe di dimensioni inimmaginabili, e quindi reagisce come, con i mezzi che le sono più a sua portata, ed è la guerra. Ora però anche la guerra, e questo è un aspetto, è qualcosa che è facile a dirsi, probabilmente anche qui sfugge qualche elemento di valutazione, almeno a chi attualmente rappresenta gli Stati Uniti d'America, cioè a Trump e la borghesia che a lui fa capo, le fazioni della borghesia, perché per esempio appena fatto l'attacco all'Iran, gli stessi Emirati Arabi sono intervenuti per dire calma, perché prevedono che con l'esplodere di una guerra eccetera, un prezzo del petrolio a $100 al barile non conviene neanche a loro, intanto perché mette in sul mercato gli stessi americani e aumenta i concorrenti, sapendo che poi gli americani hanno quel potere militare per cui possono imporre quel consumo, e quindi avrebbero un concorrente in più. Dall'altro perché, trovandosi nella zona in questione, temono che i primi a farne le spese, a prendersi le bombe iraniane, l'Iran ce li ha, i missili, eccetera, sono proprio loro. Sono i paesi confinanti. In America gli iraniani non arrivano, ma nel Kuwait, dove ci sono le basi americane, arrivano. Quindi sono stati i primi, con dichiarazione ufficiale, a dire calma e gesso. La stessa cosa ha fatto l'Europa. E ieri, l'altro, dicevo, la Merkel ha anche detto che nel 2021 il Nord Stream entrerà in funzione. Quindi questo è il quadro, secondo noi, che ci spiega l'attuale situazione. Certo, ci sarà stata anche la problematica interna, l'imbicciamento eccetera, però l'uomo che in questo momento guida gli Stati Uniti, o comunque, perché contano poi anche le personalità, confonde l'essere probabilmente, non è la prima volta che accade che una potenza o superpotenza si sente onnipotente. Non può esistere onnipotenza. Nella storia abbiamo avuto l'impero americano, Romano, e beh, anche lì c'è stato in alcuni momenti l'idea che fosse eterno, infatti si parla della città eterna. Talmente era la sua forza che non si vedeva come potesse essere che potesse crollare. Ma ci sono contraddizioni interne che è proprio l'esercizio del potere imperialistico, non interno ed internazionale, che è l'esercizio del potere imperialistico determina. Alla fine tu puoi dire all'Europa: o tu compri il gas oppure io non ti faccio vendere in America. Ma se il danno che arriva all'Europa è superiore al vantaggio che comunque traeva dall'avere buoni rapporti con l'impero, beh, è chiaro che l'Europa o chiunque stesso sia metterà in conto, valuterà il tutto, e se tu mi morto per morto, se devo morire di fame o morire perché tu mi minacci, puoi aspettare, non è che tu puoi fare la guerra contro tutto il mondo, insomma. E qui ecco che noi abbiamo un impero che si ha manifestato in questo momento al di là delle intenzioni. Trump lo minacciava l'isolamento americano, no? Ritenendo che questo fosse una minaccia tale da scoraggiare gli altri assumere certe assecondare, fino al punto che assecondassero le esigenze americane. In realtà qui scopre che i primi a ritenere ormai questo impero un danno sono proprio quelli che sono i suoi alleati storici. Ovviamente la situazione, per esempio l'Europa ha molto motivo di essere preoccupata, le basi, le bombe atomiche sono qui in Italia, sono in Germania, in Russia, chi dovesse decidere in caso di guerra, chiaramente la Sigonella vicino Catania è la centrale elettronica che serve agli Stati Uniti d'America per gestire i droni, l'impiego dei droni e i droni. Quindi chi si deve difendere dai droni attacca Sigonella, non New York. Ecco, guarda, una delle cose più evidenti è la Turchia. La Turchia, che era uno dei paesi maggiormente, addirittura si è dato sistemi d'arma russi. La Turchia sta per uscire, di fatto è uscita dalla NATO. Ora tiriamo le somme e quindi vediamo che effettivamente c'è una situazione estremamente pericolosa. Ma alla base della guerra, ancora una volta, abbiamo la totale conferma che la guerra deriva dalle contraddizioni del sistema capitalistico, che sono insopprimibili, ineliminabili. E chiudo con questo: purtroppo dobbiamo dire che c'è ancora chi si lascia prendere da un anti-americanismo e non esita, per esempio, a sostenere che bisogna appoggiare la borghesia iraniana. Invece no, è tutto uno scontro fra borghesie, dal quale comunque esso si svolge, comunque si sviluppi, il proletariato internazionale ha solo da subire le più drammatiche conseguenze. E per dire, ancora mai come oggi, la pratica rivoluzionaria non può che essere quella del distrattismo rivoluzionario.